siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ore 9.35 della costa est australiana, voi siete all'ascolto del programma italiano di SBS, con voi Paolo Gallo da Sydney e Carlo Reglia da Melbourne. E ora parliamo di architettura fascista e lo facciamo con la docente di architettura della Swinburne University, Flavia Marcello, che domani sarà protagonista nella conferenza che si terrà presso l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, After the Fall, the Enduring Traces of Fascism in the Contemporary Rome, e che in questo momento è con Carlo Reglia nei nostri studi di Melbourne, a cui diamo il benvenuto.
Grazie, ciao a tutti a Sydney, a Melbourne e in tutta Australia.
Grazie e benvenuta alla nostra ospite Flavia Marcello, appunto, che ci parlerà di questo tema molto affascinante, visto che appunto come presentazione si parte da un punto di vista, cioè quello che il periodo dell'architettura fascista in Italia sia quello meno compreso nella storia dell'arte, pur avendo appunto avuto un ruolo eccezionale. Come mai?
Come mai non ha avuto un ruolo nella storia dell'arte?
Come mai è poco compreso? Insomma, ci sono un po' di stereotipi su questo tipo di architettura.
Diciamo, ci sono diverse ragioni. Uno è che guardiamo un po' la storia dell'arte italiana. Che cos'è? È una storia di millenni, c'è tante cose, tante storie da raccontare, tanti oggetti, tanta architettura, parliamo di 2000 anni di storia, e quindi sai, 20 anni del ventennio un po' spariscono come una goccia nella grande storia dell'arte italiana, quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, ovviamente c'è l'aspetto politico e ha molto a che fare con l'atteggiamento del governo del dopoguerra, che voleva un po' ripudiare quel ventennio come una strana, come si dice, glitch in history, una specie di pausa, di intervallo dove nessuno sapeva in realtà quello che stava facendo.
Anche, secondo me, anche una questione, come dicevi tu, di etichette, perché non è che viene chiamata semplicemente razionalismo, modernismo, viene chiamata architettura fascista, per cui un collegamento più netto con una pagina oscura della storia italiana non potrebbe esserci.
Però, sai, questo atteggiamento dove uno poi decide di elidere o di togliere un intervallo di storia, crea dei problemi per coloro che ovviamente rimangano di quell'ideologia, perché ci sono, come se ci sono sempre stati antifascisti durante il periodo fascista, ci sono sempre anche fascisti in un periodo antifascista, e quindi diciamo che il contenuto politico dell'architettura o dell'arte ha sopraffatto il contenuto estetico, o anche dal punto di vista di avanguardia, perché ci sono anche molti sviluppi dell'architettura moderna che sono successi all'interno dell'architettura italiana. Però bisogna vedere cosa parliamo di architettura fascista, e usiamo la parola fascista come aggettivo per architettura, o diciamo questa è l'architettura dell'era fascista, che in certi momenti ha avuto dei paralleli con l'ideologia e in certi momenti non l'ha avuta.
Allora, un tema chiaramente affascinante, visto che l'architettura fascista, come ci dicevi, ha avuto dei collegamenti in alcuni momenti, in alcuni momenti non li ha avuti, però ci sono, quando li ha avuti, delle ragioni d'essere proprio filosofico, cioè rifare la città con seguendo le proprie visioni del passato. Possiamo allora chiarire ai nostri ascoltatori, perché appunto magari in questo momento la nostra discussione è un po', diciamo, alta e filosofica, ma l'architettura fascista o del periodo fascista aveva delle regole ben precise. Raccontaci.
Era un'architettura della modernità, che cioè l'architettura moderna dichiara di rompere con il passato, come anche il movimento futurista, che è anche un importante movimento artistico e architettonico italiano. Però cosa distingue l'architettura razionalista è che guarda anche al passato, cioè guarda alle tradizioni soprattutto del periodo dell'antica Roma, e guarda a come si può tradurre ridimensionare i principi dell'architettura del passato, cioè romana, e interpretarla in chiave moderna. Perché questa idea del razionalismo che era propria agli architetti razionalisti, cosa succede? Coincide con anche le parole o l'idea di Mussolini, che dice che l'Italia andrà avanti nel futuro con un piede piantato nel passato. E quindi è come una coincidenza di idee, di ideologie che poi si complementano.
Tra cui appunto il futurismo anche, questo nei decenni precedenti.
Sì.
Ma era proprio un discorso proprio pratico di linee, di orpelli che vengono tolti dalle facciate, forme geometriche ben precise. Io per esempio sono di Como a Como c'è la Casa del Fascio, che
di
ancora
Terragni,
adesso
sì.
viene chiamata Casa del Fascio, il capolavoro di Terragni del razionalismo, ed è effettivamente molto interessante poi vedere appunto questa facciata, queste aperture, questi angoli. Erano sicuramente negli anni 20 e 30 qualcosa di completamente diverso.
Sì, diciamo, soprattutto per Terragni l'idea era che il fascismo è un'ideologia trasparente, e quindi faccio una Casa del Fascio che anch'essa è trasparente nelle sue forme. E quindi era l'idea di comunicare questa cosiddetta trasparenza dell'ideologia fascista. Quindi se tu vedi gli edifici di questo periodo, li guardiamo come severi e monumentali, perché era quella severità, quella disciplina e l'ordine dell'ideologia fascista doveva essere espressa anche nell'architettura.
E mi scusi, tornando un po' sul tema di cui stavamo parlando prima, ovvero sul fatto che l'architettura fascista non era solo un'estetica, ma aveva una ragione di filosofia dietro tutte le sue creazioni, ovvero rifare la città secondo la sua visione del passato. Come si inseriva questo tipo di architettura, per esempio, sugli strati precedenti di Roma, ma anche di altre città italiane, ovvero di architettura barocca, rinascimentale e antica?
A Roma era la demolisci, cioè ci sono stati dei sventramenti e dei rifacimenti dei centri delle città in tutta Italia, e quindi le strade dritte. Il fatto è che se c'è dell'architettura di un periodo che non ci piace o che non ci va a genio, l'hanno proprio demolita. Quindi i sventramenti a Roma, ma anche i nuovi centri a Brescia, per esempio, c'è un piano regolatore per tutte le città. Quindi era un'idea di imporre un ordine sul, diciamo, il contesto urbano che magari era cresciuto nel Medioevo, nel Rinascimento, e aveva un suo ordine di quell'epoca. Era come imporre un ordine da sopra per riorganizzare e dare questa idea di disciplina. Ma c'erano anche altri due fatti qua. Uno è che se tu cambi la società, cioè la società fascista era fatta di raduni e di marciare in modo militare per le strade, devi anche avere lo spazio urbano in cui avere un arengario, un posto dove la gente quindi per esempio Piazza Venezia è stata anche ampliata per i discorsi del duce dal balcone, e quindi c'è questo fatto anche fisico di cambiare come le persone si muovono nella città. E poi l'architettura fascista ha anche avuto un potere sociale economico, cioè tu devi anche tirare fuori, cioè tu, diciamo, il partito fascista deve tirare l'Italia fuori dalla Grande Depressione. E quindi la rivoluzione economica del fascismo vuol dire dare pane e lavoro a tutti, e questo, tu cosa paghi per avere il pane e il lavoro? Paghi l'ideologia, cioè sì, va bene, faccio parte del partito. Quindi dobbiamo anche parlare della creatura e la funzione economico-sociale che ha avuto, non solo estetica e ideologica.
Noi stiamo parlando con Flavia Marcello, docente di architettura della Swinburne University, che domani appunto avrà questa conferenza After the Fall. Che eredità ha avuto questo tipo di architettura a livello locale ma anche internazionale, visto che non so se ideologicamente oppure esteticamente, ma certe idee geometriche, la geometria, la mancanza di orpelli, poi sono state ripetute nei decenni successivi, o forse magari ci si è accorti che costava di meno e quindi era fattibile.
Sì, diciamo il modernismo al punto livello nazionale è continuato come una cosa estetica, perché proprio è più efficiente, costa meno, e il cemento armato sono, e questa, pensiamo che nel periodo dopoguerra, specialmente in Europa, c'è la distruzione dappertutto e non ci sono case, non ci sono proprio città, e quindi bisogna ricostruirle molto velocemente e si usa l'estetica diciamo modernista. Il problema in Italia è che l'estetica modernista è veramente legata all'ideologia fascista, quindi il governo del dopoguerra anch'esso deve in realtà ricostruire le città, e gli architetti in realtà promuovono il movimento dell'architettura organica, quindi come possiamo continuare a costruire l'architettura ma diciamo avere un'identità post-guerra che diciamo è più sull'organico. E solo negli anni Ottanta, con il movimento neorazionalista, che queste forme diciamo razionalista tornano all'interno dell'architettura.
Siamo un po' depurate dalla distanza,
sì,
dal connotato,
infatti,
fascista.
Però il problema che aveva il governo post-guerra, insomma della Prima Repubblica, era: abbiamo bisogno di questi edifici, non ci piacciono, sono dell'ideologia, cioè esprimono un'ideologia che noi ripudiamo, però abbiamo bisogno di scuole, abbiamo bisogno di uffici postali, abbiamo bisogno di stazione per i treni, abbiamo bisogno di posti dove i ragazzi possono andare in piscina a fare ginnastica. E molti di questi edifici che erano dell'era fascista, con un'estetica fascista, c'era come una force majeure di doverli usare, perché se tu pensi a un governo
appunto,
che
non
si
c'erano
deve,
soldi.
Infatti, ma sai, l'Italia si deve ricostruire, ma non da una guerra, ma da tre guerre. Perché c'è la guerra contro gli alleati, la guerra contro i nazisti e la guerra civile. E quindi c'è un triplo problema, e devono in realtà essere anche pragmatici e dire: questa roba ce l'abbiamo, dobbiamo usarla in qualche modo.
Senta, professoressa, un'ultima domanda relativa alla conferenza di domani.
Sì.
In brevissimo, perché una persona dovrebbe essere presente a questa conferenza?
Beh, per parlare di queste cose e rendersi conto che ruolo magari ha un'architettura di un regime passato nella società contemporanea, e anche perché per comprare il mio libro.
Ecco.
No, mi ha ricordato il mio vecchio professore di arte, che quando convocava mio padre gli diceva sempre: suo figlio dovrebbe studiare l'arte, perché viviamo in Italia e è una delle cose più importanti che abbiamo nel nostro paese. Quindi domani all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, ricordiamo, la conferenza After the Fall and During Traces of Fascism in Contemporary Rome. Ringraziamo la professoressa docente di architettura della Swinburne University, Flavia Marcello, per essere stata qui con noi.
Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot, oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. email sales@sps.com.au.